Terzo anello, Damasco, con Luigi Lombardi Vallauri.
Oggi è la terza puntata di questa mia Damasco, è la puntata dedicata al libro della letteratura. Vorrei dire, nel terzo mistero gaudioso si contempla il libro, il grande libro della letteratura. Io con letteratura non intendo qualsiasi narrazione o qualsiasi versificazione o qualsiasi pezzo di teatro per l'intrattenimento. Non intendo niente che abbia a che fare con l'intrattenimento. Io non ho mai letto cose di intrattenimento. Intendo la grande letteratura trasformante, quella che ti introduce alle due dimensioni, secondo me incredibili, della versatilità e dell'arcano, della molteplicità senza confini e del supremo valore. Ho tenuto soprattutto presenti il genere poesia e il genere romanzo, e direi nella poesia soprattutto la lirica, nel romanzo soprattutto le grandi narrazioni tedesche, francesi e russe. Nel parlare del libro della grande letteratura mi sembra doveroso inizialmente fare tanto di cappello alla scuola e segnatamente al liceo. Io mi chiedo chi sarebbe mai passato dalla lettura di intrattenimento alla emozione di fronte a ciò che è supremo senza la mediazione e la coercizione della scuola, nel mio caso il Lycée Chateaubriand a Roma e poi il Liceo Massimo dei Gesuiti. Italiano, la materia magica che insegnava padre Giannella. Senza la fatica di issarsi ai classici, credo che tutti noi saremmo rimasti alla lettura di consumo, e questo issamento ai classici, come ha detto una volta Susanna Tamaro, mi vergogno un po' di citarla, non ci sarebbe stato se non avessimo dovuto fare i compiti. Però nel mio caso c'è stata anche una iniziazione attraverso altri due libri decisivi. Io sono passato praticamente da Salgari e Verne a Orfismo della parola di Flora e dal guardare i fumetti alla pittura attraverso Saper vedere di Marangoni. Orfismo della parola e Saper vedere mi hanno fatto fare un salto di qualità irreversibile. Diciamo pure dal modesto, in qualche caso addirittura dal kitsch, a ciò che è supremo. E io stesso sono passato, nei miei primi anni venti, alla prosa poetica e all'ermetismo. Senza la pretesa di dire che sono i più belli, vi faccio ripercorrere, penso che li conosciate tutti, alcuni versi di poesia italiana che mi hanno accompagnato nella vita e che sono per me una risorsa sempre disponibile e a volte necessaria.
Il molle settembre, il tibicine dei pomari che ha violetti gli occhi come il fiore del glicine tra i riccioli suoi giovinetti, fa tanta chiaria con due ossi di gru, modulando un partenio mentre sotto l'ombra dei rossi corbezzoli indulge al suo genio. Respira sicuro il mar dolce, qual pargolo in grembo materno. La pace alcionia lo molce quasi aureo latte, anzi il verno. Onda non si leva, non so de risucchio, non so de sciacquio. Di luce beata si gode la riva su mare d'oblio. La sabbia scintilla infinita, quasi in ogni granello gioisca. Luccica la valva pulita, la morta medusa, la lisca. In ogni sostanza si tace la luce e il silenzio risplende. A miei piedi, il segno d'un'onda gravato di nero tritume, si incurva, una macera fronda di rovere sta tra due piume. Un'arida pigna dischiusa, che pesò nel pino sonoro, sta tra l'orbe d'una medusa, dispersa, e una bacca d'alloro. Vengono farfalle di neve, tremolando a coppie ed a sciami. Nella luce assemprano lieve spuma fatta alata che ami. Azzurre son l'ombre sul mare come sparti fiori d'aconito. Il lor tremolio fa tremare l'infinito al mio sguardo attonito.
Thank you.
la grande letteratura è stata per me la Damasco della versatilità e dell'arcano. La versatilità infinita del libro di letteratura e l'arcano della bellezza e del genio. L'arcanum pulcri, l'arcanum genii, parola che non esiste in latino ma che mi sembra necessaria per dire questa cosa in latino. Vorrei iniziare con un inno alla versatilità della letteratura. Diversamente dai generi precedenti, se io prendo tutta la letteratura, mi trovo davanti a qualcosa che non saprei definire se non come l'albero dei frutti del possibile. È una totalità multipossibile, anzi sembra essere la totalità dei possibili possibili, ed è suddivisa in parti altrettanto multipossibili come la totalità. Un albero di alberi di alberi, un frattale identico a se stesso solo nel moltiplicarsi imprevedibile delle possibilità. È una specie di biblioteca di Babele fatta di biblioteche di Babele. La letteratura come oggetto, il libro di letteratura come oggetto, è versipelle, è versiforme, non è solo multiforme, ma è fatto anche di forme intrecciate, di mistiforme. Non è solo multicolore, ma è anche versicolore. Dal verso più rimato, più cadenzato, più ritmato rimato, si può passare alla prosa più deliquescente, di passo più leggero e casuale, più capriccioso, si può andare dal più inciso e lapidario al più complesso e ridondante. Non solo, ma questa versatilità è anche una agilità acrobatica, un poter parlare di sé, un toccarsi la testa con i piedi. La letteratura è un contorsionista, si può fare letteratura della letteratura, sulla letteratura. Tutto questo ci lascia smarriti. Direi, distingue il libro di letteratura da tutti gli altri generi di cui ho parlato e parlerò. Di fronte al libro di letteratura rimango disorganizzato. Chi mi ha seguito fin qui ha capito che ogni volta che parlo di un tipo di libro parlo anche di una dimensione in cui entrare, cioè di una rivelazione su una dimensione della mente o dello spirito. E la grande letteratura, oltre a questa stupefacente versatilità e quasi autoacrobazia di cui ho già parlato, è stata anche e forse soprattutto l'introduzione a quei due arcana di cui parlavo, l'arcanum pulcri e l'arcanum genii. Durante il liceo e qualche volta anche dopo da solo, io ho capito che c'era una dimensione che era la dimensione della bellezza suprema. E naturalmente non sapevo, forse nessuno sa in che rapporto stia con quei segnetti sulla carta, ma certo che questa dimensione io l'ho incontrata e mi ha tolto il respiro. E accanto alla dimensione della bellezza c'era la stupefazione sul genio. Ma come ha fatto? Mio Dio, ma come ha fatto? Come gli sono venuti questi versi? Che cosa è successo in quella mente perché lui abbia scritto questo? L'incontro con il genio. Io credo che anche queste due cose sono entrate per sempre nel DNA della mia vita. C'è stata la Damasco dello splendore supremo e la Damasco del Taumazen, della meraviglia sul genio umano. Ora bisognerebbe in qualche modo commentare questo partendo da testi, ma è chiaro che il tempo manca. Io sono sicuro di fare appello a tutti gli ascoltatori trovando rispondenza, perché non ho dubbi che questa esperienza cosiddetta mozzafiato, è un'espressione molto precisa, tutti l'hanno fatta. Le letture saranno ancora da poeti italiani, non resta che sperare, se le mie scelte non coincidono con le vostre, che voi vi riferiate ai momenti di quasi sgomento di fronte alla bellezza e al genio che avete vissuto personalmente.
E tu seguissi le fragili architetture annerite dal tempo e dal carbone, i cortili quadrati che hanno nel mezzo il pozzo profondissimo. Tu seguissi il volo infagottato degli uccelli notturni e in fondo al borro l'allucciolio della galassia, la fascia d'ogni tormento. Ma il passo che risuona a lungo nell'oscuro è di chi va solitario e altro non vede che questo cadere di archi, di ombre e di pieghe. Le stelle hanno trapunti troppo sottili. L'occhio del campanile è fermo sulle due ore. I rampicanti anch'essi sono un'ascesa di tenebre ed il loro profumo duole amaro. Ritorna domani più freddo, vento del nord. Spezza le antiche mani dell'arenaria, sconvolgi i libri d'ore nei solai e tutto sia lente e tranquilla, dominio, prigione del senso che non dispera. Ritorna più forte, vento di settentrione, che rendi care le catene, suggelli le spore del possibile. Sono troppo strette le strade. Gli asini neri che zoccolano in fila danno scintille. Dal picco nascosto rispondono vampate di magnesio. Oh, il gocciolio che scende a rilento dalle casipole buie, il tempo fatto acqua, il lungo colloquio coi poveri morti, la cenere, il vento che tarda, la morte che vive.
Thank you.
Ho già detto che ho commesso delle ingiustizie nella mia scelta. Per esempio, ho scartato il teatro, ma devo testimoniare che Molière, l'opera omnia di Molière, è per me il sollazzo immancabile. Quando voglio essere lieto, felice, compiaciuto, metto mano a Molière. Dopo questo omaggio, e un breve omaggio anche al libro umoristico, per esempio quelli di Jerome Klapka, Jerome, già il fatto che si chiami Klapka mi sembra un'idea eccellente. Io amo molto il libro umoristico e mi consacro al romanzo. Al romanzo, che è di nuovo uno di quei frattali di possibilità fatti di sotto insiemi grandi come la totalità, eccetera, eccetera, la biblioteca di Babele del romanzo. E qui voglio solo, per darvi qualche riferimento, insomma, anzitutto forse il primo che mi ha dischiuso l'arcano è stato I Malavoglia, che io ricordo una cosa tutta bianca, di un'austerità infinita, come qualcosa di disossato. Poi sono venuti Tolstoi e Dostoevsky con la domanda: ma come fanno a penetrare così dentro l'animo umano? E poi Proust, ecco, Proust è stato un alter ego, anzi il più vero ego. La sua unione di infinita precisione descrittiva e di sottostante, trascinante musicalità, questo unire la precisione all'anima, e questo dire a ciascuno di noi tutto quello che accade dentro di lui quando si osserva e quando si apre al mondo, specialmente in Swann e nelle Jeunes filles en fleurs, nelle fanciulle in fiore, è stato unico nella mia vita. E posso anche dire che questa stessa trasmissione è un omaggio a Proust, perché, come ho detto, ho quasi smesso di leggere veramente verso i 25-30, e quindi parlare di lettura vera è fare un'operazione proustiana, per cui le autoreferenze poi diventano complicatissime. Ma termino con Thomas Mann, perché sarà da lì che prenderò una lettura. Pensate, dall'oceano prendere una goccia. E che cosa è stato per me Thomas Mann? Thomas Mann è stato forse la rivelazione della letteratura come gaudio, come goduria pura. Un mio amico, di quando leggevo molto Thomas Mann, aveva a sua volta un amico che diceva che la vita ha come scopo leggere Thomas Mann, per cui uno deve guadagnare per poi poter tornare a casa tranquillo, mangiare e mettersi a leggere Thomas Mann. Deve mantenersi in buona salute per avere le forze per leggere Thomas Mann. Io forse non arrivo fino a questo punto, ma certamente Thomas Mann ha unito la capacità di rivelare la bellezza e il genio a un'incredibile capacità di intrattenimento che non ha assolutamente nessuno degli autori di romanzo che ho citato fino a questo momento.
Strega. Questa parola, che suscita spavento, si è dimostrata indispensabile per definire il cambiamento che già da molto tempo era avvenuto nel corpo di Mut Emenet. Un cambiamento commovente, insieme eccitante, cattivo e sconvolgente, un cambiamento che aveva qualcosa di stregato. Nell'intimo attuarsi di questa parola, bisogna, si intende, tenere lontana l'idea della bagascia. Bisogna tenerla lontana, ripetiamo, tuttavia si farà bene a non escluderla interamente. Una strega non è necessariamente una bagascia, e tuttavia si può constatare che anche nella strega più affascinante c'è qualcosa della bagascia, appartiene inevitabilmente alla sua figura. Il nuovo corpo di Mut era un corpo di strega, un corpo tutto sesso e amore, e quindi da lontano aveva anche qualcosa della bagascia, sebbene questo elemento si manifestasse al massimo in un contrasto di rigoglio e di magrezza delle membra. Una bagascia al 100% era, per esempio, la nera Tabubu, sovrintendente ai belletti, con mammelle simili a otri. Il seno di Mut, graziosamente virgineo, si era, grazie alla passione, fortemente sviluppato. Faceva pompa di sé. Formava due grandi frutti d'amore, la cui prorompente turgidezza le dava qualcosa della bagascia solo, e ciò unicamente per il contrasto di quel rigoglio con la magrezza, anzi la secchezza, delle fragili scapole. Le spalle stesse apparivano delicate, esili, fanciullescamente commoventi, e le braccia avevano molto perduto della loro pienezza, erano anzi divenute quasi sottili. Ben diverse erano le cosce, anch'esse in un contrasto, che si sarebbe tentati di dire illecito, con le estremità superiori, si erano sviluppate più del conveniente, grasse e rigogliose. L'idea che esse si stringessero a un manico di scopa, sopra il quale, aggrappandovisi con deboli braccini, sedeva la donna col dorso secco e i seni sporgenti, quest'idea non solo sorge spontanea alla mente, ma si impone. A ciò si aggiungeva anche il volto incorniciato dai riccioli neri, quel volto col naso a sella, le guance ombreggiate, in cui da tempo regnava una contraddizione che ora soltanto trovava l'impronta più alta e a cui, ora soltanto, possiamo dare la parola che veramente lo illumina. Una contraddizione interamente di strega fra gli occhi severi, cupamente minacciosi, e l'ardita serpentinità della bocca con gli angoli profondi, questa impressionante contraddizione che, giunta al suo culmine, dava al volto una morbosa tensione come di maschera, probabilmente rafforzata dal dolore pungente della lingua morsicata. Ma tra i motivi che l'avevano spinta a morderla c'era stato realmente anche questo. Con quella lingua ella avrebbe balbettato come un bambino innocente, e questo balbettare infantile avrebbe forse mascherato e celato le forme di strega, a lei ben note, che aveva assunto il suo nuovo corpo.
Finora ho citato romanzo italiano, russo, francese e tedesco. Per giustizia voglio citare almeno un romanziere americano che è stato cruciale per me e, con mia sorpresa, anche per molti della mia famiglia, che è Thornton Wilder. Le Idi di marzo di Wilder e anche Il ponte di St. Louis Rey sono stati scelti da molti miei familiari come uno dei 5 libri che avrebbero preso se avessero fatto questa trasmissione. Lo segnalo, per me Wilder è il poeta delle forme di intelligenza e in questo, devo dire, si distingue da tutti i precedenti. Ma vorrei tornare a Thomas Mann. I passi di Thomas Mann, di Giuseppe in Egitto, quello che abbiamo letto, ma anche altri che sono vicini a quello, sono i primi che mi hanno fatto piangere di bravura, piangere di estetica. Stavo in un treno, leggevo quando Giuseppe, per andare all'appuntamento con lei, con la tentatrice, appuntamento che non è stato fissato ma che accadrà perché lei è sola in casa e fuori c'è la festa, e inventa proverbi, antichi proverbi egiziani inesistenti con cui si autogiustifica, quel passo mi riempì gli occhi di lacrime e mi strinse la gola. Io dissi: ma che cosa mi succede? È la prima volta che, ripeto, ho pianto di bellezza e ho pianto di bravura. Però volevo citare ancora almeno il Dr. Faustus, perché vorrei accennare alla demonia della letteratura. Nella letteratura ci sono veramente un'anima angelica rivolta verso il cielo e un'anima demoniaca, e io questo l'ho sentito vivissimo nella mia vita. L'apprezzamento, per esempio, della grande lirica, tipo Dante o tipo Montale, è stata per me angelica. Ma nella mia vita di ventenne, venticinquenne, io ho sperimentato la tentazione diabolica che è nella letteratura. Stavo a Göttingen, ero casto, religioso, e ho sentito che se volevo diventare scrittore, io dovevo dormire con la prostituta, dovevo abbandonare la famiglia borghese, dovevo fare esattamente quello di cui si parla in Adrian Leverkühn. Io non l'avevo minimamente letto. Posso solo dire che ho respinto la tentazione di diventare scrittore, che era una tentazione demoniaca, e sono diventato un professore e un padre, ma non ho mai dimenticato quella notte. Quando ho poi letto La tentazione del demonio, di quello strano Berlicche, ad Adrian Leverkühn nel Dr. Faustus, ho detto: eh già, eh sì, è proprio così. Questa sera vorrei chiudere la puntata con un grazie letteratura. Grazie per la dimensione a cui mi ha introdotto, una dimensione che forse ho tradito. Non sono stato scrittore e questo rimpianto mi accompagnerà sempre. Domani passiamo a un libro completamente diverso, l'archetipo Il libro della conoscenza.
Damasco con Luigi Lombardi Vallauri. A cura di Cettina Flaccavento. Collaborazione di Mariangela Spitella. Letture di Maria Adele Cinquegrani. Il terzo anello @rai.it.